Tutto grazie al nostro Presidente che ha fatto questa introduzione che è stata probabilmente più che un'introduzione perché ha segnalato alcuni aspetti importanti. Devo dire che effettivamente un po' se l'occasione è quella di fare un po' il bilancio della legge 241, questo è effettivamente un momento nel quale retrospettivamente possiamo porci per guardare un po' al nostro recente passato, vedere anche qualche sospetto, qualche titubanza che c'era allora, vedere a che punto siamo arrivati, perché è stato un elemento significativo questa legge, lo ricordava Roberto Garofoli, è stato un momento che adesso a noi può sembrare quasi scontato, perché ci si abitua un po' agli istituti, agli assetti amministrativi, però in realtà allora vi posso assicurare, ecco perché me lo ricordo proprio come una testimonianza, che fu un momento significativo, un po' perché non aveva la dimensione, la 241 poi ha avuto ulteriori innesti e quindi è andata via via incrementandosi, ampliandosi, ma devo dire che fin dall'inizio la procedimentalizzazione che ricordava il nostro presidente Garofoli, sia sotto, non solo come dato del procedimento in sé, ma poi per tutto quello che è significato per il processo, il rapporto, l'attenzione al rapporto, ovviamente non è la mia materia, sia per quanto riguarda invece la trasparenza dell'azione amministrativa. Io ricordo, ecco, dovendo guardarmi indietro e andare a quegli anni, io ricordo che le perplessità erano moltissime, ma non perché ci fosse poi una mala fede, anzi vi racconterò un episodio per dire che in realtà, almeno da quello che constatavo io e comunque personalmente, non c'era affatto una volontà di ostacolo alla trasparenza, ma piuttosto preoccupazione. Allora, io ricordo che volevo condividere con voi, va a Strasburgo, a Strasburgo al Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa a un certo punto stiamo parlando degli anni immediatamente successivi, all'inizio degli anni 90, quindi c'era già la 241, ma era ancora proprio agli albori. E si discuteva quindi anche dei regolamenti, di tutta la parte attuativa della legge. Il Consiglio d'Europa costituì un comitato di esperti che doveva, di tutti i paesi del Consiglio d'Europa, quindi stiamo parlando oltre 40 paesi, che hanno ovviamente tradizioni molto diverse, dai paesi della Scandinavia fino ad altri paesi come la Turchia, con problemi anche sociali completamente diversi. E ricordo che siccome noi dovevamo rendere sottoporre all'esame del Consiglio d'Europa un possibile testo di principi del diritto amministrativo che potesse essere un po' una base comune, perché il diritto amministrativo, non dimentichiamocelo, insieme al diritto costituzionale, qui c'è Protto, ma voglio dire, è in questo ovviamente una costola minore, però è fondamentale, perché il rapporto tra il singolo e il potere, quindi diventa uno snodo essenziale nella regolamentazione. Allora, dicevo, questo che doveva essere, non sapevamo neanche come chiamarlo, se un manuale di principi suggeriti a tutti gli appartenenti al Consiglio d'Europa. Uno dei capitoli fondamentali era il diritto di accesso. E io capii allora, quasi fisicamente, quanto fosse sensibile questo argomento e quanto fosse delicato, perché dalle osservazioni della collega, mi ricordo, svedese, a quello del collega turco, la differenza non era soltanto un fatto, come dire, di intellettuale di distinzione di impostazione di scuola, no, erano profili concreti, reali. Per la collega svedese o danese erano assolutamente pacifiche le affermazioni dei principi da portare fino alle estreme conseguenze. Tutto è trasparente, tutto è ostensibile, non c'è bisogno di dimostrare nessun tipo di interesse, basta dire io voglio sapere quella cosa, voglio avere copia di... E a fronte del mio tentativo molto, che cercava di essere, non ripeto, di freno, ma per dire però noi qualche problemino ce l'abbiamo perché siamo 60 milioni, allora era un po' forse di meno, comunque di persone, tutte con una qualche, come dire, propensione al contenzioso, tutte con concorsi pubblici. Allora mi ricordo, insomma, uno dei problemi che discutevamo anche in sede consultiva era: ma a chi diamo l'accesso se uno è concorrente in un concorso pubblico? A chi lo diamo? L'impossibilità di conoscere i suoi temi? Certo sì, nessuno discuteva di questo. E degli altri, se ha vinto... se non ha vinto, se ha vinto soltanto quelli che hanno vinto, se non ha vinto invece non quelli che hanno vinto, ma insomma cominciavamo in una serie di sottodistinzioni che ancora io francamente non ricordo, ma uno dei problemi fondamentali era che significava nei casi di concorsi a migliaia e migliaia di posti, in qualche modo quello che ci veniva almeno rappresentato, e noi dovevamo stare a quello che ci veniva rappresentato dall'amministrazione competente, e che si rischiava di fermare l'attività amministrativa per lavorare per l'accesso. Allora, questo per dirvi che naturalmente uno che vuole darsi carico del problema cerca un contemperamento delle necessità. Siamo partiti in questo modo, siamo partiti anche, ricordo quando si fecero i regolamenti per rendere per attuare la 241, da questi timori, da necessità tra principi di trasparenza che erano fortemente sentiti, di innovazione, e timori di impatto sull'amministrazione. Prima Roberto Garofoli ricordava appunto l'avvio del procedimento, tutte le conseguenze, se tutto dovesse essere rigorosamente visto in questa dinamica, ogni mancanza determina un'illegittimità, è chiaro che poi quello che è un tentativo di aprire l'amministrazione rischia di diventare un boomerang per gli stessi amministrati, e quindi ecco poi i correttivi. E così anche nell'accesso c'è stato, io credo, questo atteggiamento un po' prima di preoccupazione, di timore che questo potesse diventare un modo per scardinare l'organizzazione stessa dell'amministrazione. Devo dire, ecco, retrospettivamente forse non è andata poi così male. Abbiamo un istituto che è ormai entrato nella nostra pratica, direi quasi quotidiana. La legge 241 ha avuto ovviamente delle applicazioni sia in sede regolamentare con i vari regolamenti, quello generale sull'accesso, ma poi anche quello delle singole amministrazioni per quanto riguarda i vari provvedimenti sottratti all'accesso e così via, ma anche ha avuto una serie di come dire, effetto su altre normative. Così per esempio oggi l'accesso è disciplinato, oltre che dalla 241 e dalle normative, in particolare la legge 15 del 2005, da altre discipline. Solo per ricordarlo telegraficamente, quello sulle indagini difensive, quello sulle assicurazioni private, quello che per quanto riguarda le informazioni ambientali, il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali, la normativa sui dati personali, tutte leggi nelle quali si cita, e per darne talora anche una disciplina diversa, talora anche più ampia, è il caso delle informazioni ambientali, è il caso dei comunali e provinciali, cioè per rendere effettivo l'esercizio della loro funzione si ammette la possibilità di un ampio accesso agli atti. Brevemente, per non rubare troppo tempo, i principi generali. Voi sapete che tra i temi ancora forse aperti e discussi è la natura dell'accesso, è interesse legittimo o diritto soggettivo? Siamo fatalmente, noi giuristi italiani ci troviamo, se ci piace ormai questo derby tra diritto soggettivo e interesse legittimo. E devo dire la verità che mi ci piace provarmi a cimentare, ma non voglio naturalmente arrivare a sofisticare troppo su questo argomento, perché quello che conta davvero per l'amministrazione, per l'amministrare, è capire come come è strutturato. Allora io devo dire la verità che istintivamente mi ci ritrovo un po' sull'approccio che ha avuto l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2006, che veramente non ha preso posizione se è diritto soggettivo o interesse legittimo. Ha detto andiamo a vedere come è disciplinato e poi forse sarà la dottrina a dire che cos'è. Io ero partito dall'idea, voglio dire, che ormai fossimo arrivati proprio alla forma del diritto soggettivo, un po' perché lo dice la norma, il diritto all'accesso, un po' perché ormai è inserito addirittura tra quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni, quindi, come dire, a livello anche costituzionale, un'affermazione di questo tipo significa che la normativa sull'accesso è una normativa statale, di competenza esclusiva dello Stato, nel senso che è ritenuto un diritto che è il paradigma di prestazione minima che deve essere fornito. Però effettivamente problemi ce ne sono, la necessità, cioè, o la previsione, la struttura di come si fa valere l'accesso, questo diritto all'accesso. Non soltanto per l'aspetto procedimentale, perché di questo poi vorrei dire proprio giusto un accenno, che anche il diritto di accesso è stato procedimentalizzato in qualche modo, cioè c'è un procedimento per poter accedere che va seguito, ma anche proprio per il termine dato per impugnare, come sappiamo, il termine che è un termine decadenziale di 30 giorni, questo accoppiato al fatto che sembrava, almeno così è parso all'adunanza plenaria, che fosse troppo in qualche modo discutibile il fatto di consentire reiterazioni della domanda, che potessero quindi in qualche modo azzerare il valore del termine perentorio previsto, perché se io pongo il termine di 30 giorni per impugnare, però consento di ripresentare la domanda, è come dire che il termine non è perentorio. Ecco. Però quindi tutte queste considerazioni hanno portato l'adunanza plenaria a non prendere posizione sulla natura reale della posizione fatta valere, ma di sottolineare questi aspetti della revisione giurisdizionale successiva, il termine di impugnazione, la necessità che quindi per dare concretezza a questa perentorietà non ci sia la possibilità di reiterare, non c'è, diciamolo al positivo, non c'è la possibilità di reiterare la domanda di accesso a meno che non ci siano degli elementi sopravvenuti, una novità, e allora da quel momento ridecorre il termine dal lato per fare domande e poi per impugnare. Quindi direi il tema dell'interesse legittimo, diritto soggettivo, in qualche misura rimane nell'ombra, rimane impregiudicato. Quello che conta è la disciplina data sostanzialmente con queste pronunce giurisprudenziali. Così come ricordo il momento genetico del problema del controinteressato. Quando partì tutta la nostra esperienza, quella dell'accesso, tutti si preoccupavano al amministrato, cittadino, secondo l'enfasi che si voleva dare, il quale richiedeva la trasparenza dell'amministrazione. Dall'altra parte, la sensibilità poi dei casi concreti portò ad accorgersi che c'erano anche possibili controinteressati a questa richiesta di trasparenza, il controinteressato che in qualche misura teme aspetti lesivi per sé. Così, per esempio, io ricordo che il primo caso in cui di questa vicenda era una istanza di accesso a un procedimento di autorizzazione farmaceutica in cui c'era chiaramente dall'altra parte un'altra impresa farmaceutica che ovviamente era ben gelosa degli esperimenti fatti per arrivare al brevetto, a tutte le prove fatte sui malati, i campioni presi a base delle valutazioni, insomma qualcosa di piuttosto delicato che fece emergere in quel momento, per esempio, in modo molto significativo, perché era qualcosa, come dire, di tangibile e significativamente tangibile nell'interesse dei malati, da un lato, quantomeno dei pazienti che venivano esposti a queste prove, alla sperimentazione del farmaco, e dall'altra parte anche potete immaginare, della società farmaceutica che se ne occupava, il problema del controinteressato. Quindi l'amministrazione, prima di dare l'accesso, deve valutare se ci sono interessi contrastanti e quindi poi fare al solito la sua mediazione. Questo problema poi si è riproposto nel giudizio, nel ricorso avverso l'eventuale diniego espresso o tacito di accesso, perché il problema è stato valutato, ma si notifica questo ricorso all'amministrazione o anche necessario al controinteressato. E questo si è riproposto anche con riferimento a quella particolare forma di accesso in costanza, in cui c'è una via più rapida, diciamo così, di rivolgersi direttamente al presidente del collegio che sta giudicando quella causa per poter chiedere a lui direttamente l'accesso. E qui il problema è: ma a chi va notificato questa istanza di accesso? E la tesi fondata anche sulla norma è che si debba notificare almeno all'amministrazione o al controinteressato, non a tutti. Quindi è stato risolto normativamente questo profilo, che è un profilo, come vedete, che ci riporta al tema, ma stiamo parlando di una figura di diritto amministrativo in cui dovremmo notificare necessariamente all'amministrazione e almeno a un controinteressato a pena di inammissibilità, oppure di un diritto soggettivo? Se fosse diritto soggettivo, si potrebbe casomai il contraddittorio integrarlo successivamente, perché non sarebbe un giudizio impugnatorio da fare con le notifiche entro quel termine. Quindi mai, diciamo così, abbiamo delle pronunce giurisprudenziali che un po' ci guidano in questa materia. Così, altro, sempre come retrospettivamente, guardando indietro, il problema degli atti. Gli atti sono oggetto del diritto di accesso, atti pubblici sicuramente, atti privati prima si diceva di no, adesso si dice di sì se sono inerenti ad una attività che ha una rilevanza pubblica, se è il modo con il quale l'ente pubblico, ancorché con un atto di contenuto privatistico, realizza delle finalità di interesse pubblico, perché è chiaro che l'evidenza pubblica o comunque il fatto che alla base ci sia la finalità pubblica deve sottostare alle stesse regole di trasparenza della funzione amministrativa. Roberto Grofoli prima ci ricordava anche il delicato problema dell'accesso della riservatezza. Qui un problema veramente difficile di equilibrio. La legge 241 ci ha provato a dare un equilibrio a queste contrapposte esigenze. Da un lato, evidentemente, l'esigenza di chi chiede l'accesso e la trasparenza, e dall'altro chi si vede in qualche modo invadere nella propria sfera privata. E allora l'esigenza è stata risolta normativamente e poi anche dall'applicazione giurisprudenziale, nel senso di dire che il diritto di accesso prevale quando si rende necessario per tutelare la posizione che è collegata al diritto di accesso, e questo quando si tratta di dati sensibili, che quindi sono, come per esempio i dati che riguardano la vita sessuale delle persone, la vita religiosa, quant'altro, allora su questi dati il rapporto deve essere di stretta necessità, cioè il principio di proporzionalità deve essere analizzato al massimo del rigore per far sì che l'accesso ci sia solo quando quello è l'unico mezzo per tutelare la posizione fatta valere. Inutile dire che qui veramente sono velocissimo, perché è veramente un ricordo storico. Ricordo che quando si parlò del regolamento per l'attuazione 241, il problema era: ma quali posizioni soggettive, quale posizione soggettiva bisogna avere per chiedere, fare l'accesso. Ora si diceva, beh certo, se le chiediamo l'interesse legittimo, quello che serve per l'impugnazione è troppo, perché se proprio io devo avere già un interesse ad impugnare, e allora io faccio ricorso al giudice e chiedo al giudice che ordini l'esibizione degli atti, non ho vantaggio da uno strumento diverso. Lascio a tutti indiscriminatamente, promuovo quella sorta di controllo generalizzato sull'azione amministrativa che non era propriamente l'intento del legislatore. Quello che si voleva era che invece fosse in qualche modo data una cura di informazione su quello che è l'iter ancora prima che sorga la necessità di impugnare, ma che se un procedimento che mi riguarda o quantomeno sia collegato, abbia attinenza con la mia attività, io possa verificarlo e controllarlo. Sì, una scelta quindi un po' intermedia, quindi non un interesse legittimo in senso proprio sostanziale, ma una posizione seria, un po' diversificata da quella generale di tutta la collettività a quel determinato procedimento. Questo in realtà è stato mantenuto, addirittura è stata aggiunta adesso l'attualità dell'interesse, però effettivamente poi di sostanza quello che mi pare resti la preoccupazione è quello di evitare una richiesta indiscriminata che possa in qualche modo appesantire l'azione dell'amministrazione, che deve avere, questo lo sottolineo, per i suoi controlli interni, perché gli altri si aggiungono, ma nulla rende così delicata l'azione amministrativa quanto la possibilità per l'azione amministrativa stessa di autocontrollarsi, autoverificarsi. Gli strumenti interni di controllo, non mi stancherò mai di ripeterlo, sono quelli veramente decisivi, perché sono poi anche quelli costanti nel tempo, quelli che danno la sicurezza del raggiungimento degli obiettivi. Infine vorrei proprio qualche parola spenderla per le esclusioni. Esclusioni, io direi che quello che è importante del principio 241 è che tutti i documenti, sto citando, proprio leggendo dall'articolo 22, comma 3, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 24, commi, eccetera. Qui la sottolineatura sta nel fatto che adesso a leggerlo può apparire quasi scontato o banale, ma è esattamente allora, quando nacque la 241, il sistema era esattamente l'opposto. Quindi davvero non sottovalutiamo la portata della 200, che è stato e quello che ha significato. Veramente il cambiamento di approccio, è tutto accessibile tranne ciò che è vietato, perché espressamente è indicato come non accessibile.